Sì, allora io volevo proprio portare questa sera le storie che ci vengono raccontate, perché sono un po' l'ultimo, noi rappresentiamo in qualche maniera a livello territoriale l'ultimo anello di una catena che parte da molto lontano, parte dai paesi africani, parte dai paesi asiatici. Questa sera porto anche i saluti dell'assessore Delia Murer, che non poteva essere presente, e porto anche un po' la nostra esperienza su come siamo riusciti a governare questo fenomeno. Siamo riusciti a governarlo a livello locale, ma io credo che possa essere un buon esempio anche a livello nazionale di un'alternativa ai centri di detenzione, creando invece luoghi dove le persone possano stare con dignità e con sostegni per quello che è poi un percorso di integrazione. I racconti dei nostri richiedenti asilo partono appunto da paesi lontani, in particolare in questo momento sono i paesi africani ad essere nell'occhio del mirino, e lo sono per alcune cose che non si dicono normalmente, ma che invece sono quelle che poi fanno diventare questi flussi migratori un'emergenza. Tutto ciò parte in realtà sia da paesi in guerra, ma anche dai quei campi profughi gestiti dalle Nazioni Unite, dall'Alto Commissariato dell'ONU, che si trovano nei paesi quali il Sudan, l'Etiopia, l'Eritrea, il Congo, il Chad, eccetera. Questi campi sono gestiti molto male e sono campi da cui le persone tentano di fuggire il prima possibile. Non tanto per le condizioni materiali ai quali le persone, con le quali le persone devono convivere, che già sono condizioni poco gradevoli, ma soprattutto fuggono per problemi di sicurezza, perché questi campi sono quasi sempre costruiti ai confini dei vari stati dove esistono le crisi, e in questi confini, dove non dovrebbero essere costruiti per convenzioni internazionali, invece vengono costruiti proprio lì, guarda caso, ci sono sempre incursioni di miliziani o di forze avverse che compromettono gravemente la sicurezza delle persone che vivono in questi campi. Naturalmente queste persone, tra l'altro, non hanno speranza di uscirne se non dopo 10-20 anni da questi campi, perché questi campi in realtà poi diventano delle vere e proprie città. Allora, queste fughe che partono dal Sudan, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, hanno sostanzialmente passano attraverso il Chad e attraverso il deserto del Sahara e arrivano in Libia. Non vi sto a raccontare le peripezie per arrivare in Libia, e comunque in Libia, appunto, poi magari si entrerà più in merito a questa parte del famoso trattato del tè fra Gheddafi e il nostro beneamato presidente, in Libia la situazione è davvero tragica, nel senso che ci sono tutta una serie di cosiddetti campi costruiti sia al confine del Sahara, sia nelle zone più verso il Mediterraneo, dove pur essendo la Libia considerato paese sicuro a livello internazionale, vige l'assoluta discrezionalità. I racconti delle persone che hanno vissuto in questi campi di norma ci restano circa 6 mesi da quando vengono arrestati e deportati in questi campi, sono assolutamente tragici, vi sono torture, maltrattamenti, le condizioni igieniche sono al limite della sopravvivenza, e quindi tutti quelli che possono, e possono coloro che hanno i soldi, tentano di arrivare verso le coste del Mediterraneo per poi imbarcarsi. I traghetti, è un eufemismo, il passaggio costa $1,300, 100 più, 100 meno, a seconda del tipo di imbarcazione che viene usata e a seconda se c'è uno a bordo che conosce vagamente il mare o non l'ha mai visto in vita sua. Quando si arriva a Lampedusa la situazione è altrettanto tragica, e non la sto a ripetere, perché in un centro di accoglienza che è stato fatto per 124 posti, la media giornaliera è di circa 500 persone, con punte che arrivano fino a 1000. Quello che io, tra l'altro, qualche giorno fa ho avuto la fortuna di avere un breve colloquio col sindaco di Lampedusa, che tra l'altro, persona al di sopra di ogni sospetto, essendo di Forza Italia, mi raccontava alcune cose che sono cose gravi, perché il centro è interdetto anche al sindaco di Lampedusa, il quale non ha nessun controllo e ad esempio non conosce neppure lui la convenzione che regola il rapporto con la Misericordia che gestisce appunto il centro. Ecco, ci vige l'assoluta arbitrarietà e quello che è gravissimo è che le persone deportate da Lampedusa che sono rientrate in Libia sono state tutte poi rinviate nei paesi di origine o nei campi e lasciate nel deserto molte a morire. Molti sono rientrati nei paesi di origine, ad esempio in Eritrea, dove erano disertori e dove per i disertori sono previste pene degradanti e disumane, del tipo essere sepolti sotto la sabbia per qualche giorno, eccetera, eccetera. Ecco, tutte cose che, secondo Convenzione di Ginevra, porterebbero a pensare che avrebbero diritto alla richiesta d'asilo. Dopo Lampedusa cosa succede? Succede che chi ha avuto la fortuna di riuscire a imbancarsi in uno di quei traghetti, che vi ricordo sono traghetti di linea, dove pagano il biglietto, quindi non c'è un modo di portare la gente che sia stato razionalizzato, che sia stato pensato, eccetera. Ogni volta è fatto in emergenza, si fa salire la gente nei traghetti, si paga il biglietto, e anche qui forse qualche sospetto mi viene su a chi vanno questi soldi, e vengono trasferiti nei centri di permanenza temporanea di Crotone, di Foggia, eccetera. Da questo momento in poi dovrebbe, ma non è così, succedere che quello che era stato istituito 4 anni fa come un primo esperimento in Italia di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, che era il programma nazionale asilo, dovrebbero essere smistati nei vari centri di questo progetto nei territori italiani che hanno aderito al progetto. Ecco, questo non viene fatto se non in modo molto raffazzonato. Le persone normalmente si disperdono nel territorio, vengono invitate ad uscire, si disperdono nel territorio e si devono arrangiare. Quello che vi dicevo essere il programma nazionale asilo è stato inserito nella Bossi Fini ed è stato chiamato Sistema Nazionale di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Pareva una cosa buona. In realtà lo dovrebbe essere, perché dava appunto forza di legge ad un sistema che per la prima volta in Italia aveva un po' creato delle condizioni accettabili di accoglienza per i richiedenti asilo. In realtà cosa sta succedendo? Sta succedendo che il governo sta rapinando anche questi centri, nel senso che li ha inseriti in un sistema chiamato SID, che è un sistema di decentramento degli interventi, e che li fa diventare quasi simili ai centri di detenzione temporanea e ai centri di identificazione, dettando norme che stanno andando in vigore proprio perché è stata recepita con un decreto che non è ancora stato firmato, ma che è sul tavolo del Presidente del Consiglio, recepisce le norme minime di accoglienza dell'Unione Europea rispetto ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Queste norme che dovevano essere, che sono un po' la base del sistema di armonizzazione europeo sulle politiche dell'asilo, in realtà stanno diventando norme molto restrittive. Si passerà quindi da un'accoglienza fatta dai comuni nei territori e un'accoglienza direi che ha dato anche esiti molto positivi, nel senso che dai nostri centri la gente non scappa, anzi facciamo fatica a mandarla fuori di solito, verranno dettate norme molto severe rispetto agli ingressi e alle uscite e verranno dettate dal Ministero, cioè si passa da una gestione territoriale dei comuni ad una gestione dettata dalle prefetture e quindi sostanzialmente dal Ministero degli Interni, che dirà quanto dovranno starci, quando dovranno uscire, eccetera. Contemporaneamente ci verranno dati più soldi, proprio perché equiparati al resto del sistema nazionale, diciamo. Quindi passiamo da 18 euro con i quali diamo da mangiare e dormire e diamo soprattutto strumenti di integrazione alle persone, a 70 euro che sono circa 67 qualcosa, che sono i costi dei CPT e dei centri di identificazione. Però avremo un doppio regime, i richiedenti asilo avranno 70 euro, i rifugiati ne avranno 18, quindi sarà un po' difficile da gestire tutta questa partita. Comunque ecco, quello che volevo un po' sottolineare è che a fronte di un progetto che ha funzionato, che ha dimostrato di poter accogliere, perché poi vi ricordo che i numeri di questa questione di cui parliamo sono numeri assolutamente governabili per una nazione civile di 60 milioni di abitanti. Parliamo di 15-17 mila persone, non parliamo di milioni di persone. Ecco, io credo che 15 mila persone all'anno per un paese come l'Italia siano assolutamente governabili in modo molto tranquillo. Quindi tutta questa costruzione, tutto questo allarme che si è creato intorno a questa storia non ha delle basi, è semplicemente un modo simbolico per far apparire i migranti e soprattutto le persone che chiedono asilo e hanno bisogno di protezione come dei potenziali delinquenti o, se va bene, o addirittura dei terroristi, quando ci si vuole ficcare anche tutto questo nella storia. E che si voglia parlare di terroristi è sempre più evidente dal fatto che spesso proprio a Lampedusa e anche in Libia si sta assistendo un po' a una discriminazione al rovescio. Allora, si fanno passare le persone di colore, questo è un po' quello che stiamo notando, mentre vengono respinti tutte le persone provenienti dai paesi arabi o comunque legati a regimi di tipo islamico, diciamo così, proprio perché su questa base si vuole evitare l'entrata di terroristi. Ecco, io credo che queste siano delle perle che non saprei definire meglio, ma che comunque danno un po' l'idea di dove si vuole andare a parare con questo tipo di comportamento.